87.9 Radio Onda Rossa, anche per questo 24 giugno del 2021 iniziamo i redazionali di quest'oggi e lo andiamo a fare andando a parlare di un progetto che sta prendendo sempre più piede e che vedrà la luce fra poco in occasione del ventennale della manifestazione di Genova 2001. Si è deciso, adesso insomma il nostro interlocutore al telefono ci spiegherà meglio, di rimettere online tutto l'archivio di italy.indimedia.org. Saluto dalla diaspora indiana, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, innanzitutto grazie, insomma, che in questo orario mattutino ci interloquisci con noi. Allora, volevo innanzitutto capire e che ci spiegassi un po' perché questa decisione di rimettere online un archivio che dal 2006 non era più visibile, cioè quello di italy.indimedia.org, che racconta insomma un po' le lotte e la vita politica di questo paese dal 2001 al 2006.
Il motivo è semplice, che dal 2006 c'era e c'è il rammarico di non avere disponibile una risorsa con materiali originali di movimento di un periodo storico che ci ha riguardato tutti, quello che va dal 2001 al 2006, e l'impossibilità di fruire la nostra voce, i nostri stessi contenuti. È un po' un problema perché lasciamo praticamente la parola ad altri rispetto a quelli che sono i nostri temi, e nello specifico, se pensiamo adesso all'appuntamento di Genova G8, il ventennale, possiamo vedere che un sacco di soggetti che farebbero meglio a tacere pubblicano libri, scrivono cose, sparano giudizi, raccontano la storia come l'hanno vissuta loro, se l'hanno mai vissuta, perché alcune storie sono un po' incredibili. E allora è forse ancora più importante adesso ricordarsi che la nostra voce deve essere una delle voci che racconta Genova e deve essere visibile e raggiungibile per chi non c'era e vuole sentire una voce diversa da quella della polizia, l'ex Digos, le varie pretese verità ufficiali.
Allora, diciamo che tante sono le iniziative che ci saranno quest'anno a Genova, tantissimi giorni, tantissimi ricordi, tantissime persone insomma che daranno poi la loro versione di quello che è stata Genova, però la cosa che volevo che ci raccontassi un pochetto se ti va era anche un po' che cos'era Indimedia, no? Che sito era, da dove nasceva? È nato nel 99 da Seattle, dagli americani, insomma, che hanno deciso di mettere su questa piattaforma, poi darla anche internazionalmente a tutti i nodi mondiali per la pubblicazione libera tramite un newswire. Che valore insomma ha avuto il collettivo di Indimedia, che vedeva appunto, si divideva in due, tra chi il collettivo, una mailing list che pubblicava le notizie centrali e poi un newswire. Che particolarità ci ha avuto Indimedia, ma a Genova, ma anche e soprattutto poi negli anni successivi, di voce dei movimenti?
Sì, Genova è uno degli episodi della nostra storia che attraverso Indimedia abbiamo raccontato, ma Indimedia appunto era, l'intenzione di Indimedia era quella di offrirsi come piattaforma, come megafono per tutte quelle realtà che gestivano le proprie comunicazioni dal basso, quindi non avevano fiducia rispetto alla gestione delle notizie da parte del mainstream, e volevano usare internet, perché ricordiamoci nel 99 internet era un po' la novità, oggi è ovviamente il quotidiano di tutti in tutte le forme possibili, però all'epoca era la novità, dove finalmente si poteva raggiungere grandi audience, potenziali grandi audience, senza dover passare per il mainstream. E l'organizzazione di Seattle avvenne anche tramite l'utilizzo di strumenti informatici, quali le mailing list, i siti, eccetera, e Indimedia è stata la prima piattaforma che è riuscita ad aggregare a livello planetario, perché alla fine Indimedia c'era in tantissime nazioni, e anche in Italia decidemmo che era opportuno darci questo strumento, e siccome c'erano all'epoca delle realtà all'interno dei centri sociali in cui le conoscenze informatiche non mancavano, c'era la possibilità anche di appunto di avere una gestione tecnica, non soltanto di avere una proposta politica da fare, ma anche le capacità tecniche per realizzarla e darla a disposizione. Il Newswire era uno spazio aperto, open publishing, dove significava che chiunque anonimamente poteva pubblicare. L'anonimato all'epoca era considerato già un elemento importante per la libertà di espressione di chi è oppresso, e con questo strumento si è data la possibilità sia a chi aveva delle ambizioni, diciamo così, più redazionali di preparare delle feature e coordinarsi in gruppi eterogenei all'interno della mailing list e sviluppare dei contenuti che andavano in feature, ma chiunque, anche svincolato da qualunque legame diretto con chi gestiva Indymedia, poteva pubblicare a parimenti, aveva la colonna del Newswire per raccontare le cose dal suo punto di vista. Era un predecessore di tutta una serie di piattaforme che invece hanno voluto capitalizzare sulle informazioni delle persone e rendere internet di nuovo una serie di giardini, diciamo, protetti per fare profitto. Indymedia era aperta, pubblica, era disponibile a qualunque tipo di intervento, anche quelli che poi non avevano magari particolare valore. C'era un po' di tutto nel Newswire, non era controllato particolarmente, no? Però era l'intenzione politica era quella di permettere a tutti di avere un luogo dove esprimere delle idee, confrontarsi, commentarsi e poter pubblicare su internet, che era la novità all'epoca.
Infatti, una novità, insomma, che, come hai detto anche tu, è stata una novità planetaria di gestione dal basso, prima che appunto poi ci fosse l'esplosione, insomma, se non mi sbaglio, Facebook del 2004, quindi stiamo parlando, insomma, di ben 5 anni dopo Indymedia, e così via Twitter e via dicendo, quindi in cui anche il concetto, insomma, diciamo così, dove il principio dell'anonimato, se all'inizio anche per esempio su Facebook potevi non per forza aprirti un profilo con il tuo nome, però dovevi comunque immettere una mail, quindi sei comunque tracciabile, e in seguito Facebook ha fatto del nome e cognome una politica, per cui sono stati chiusi tantissimi siti, tantissimi profili anonimi, e invece con Indymedia tu potevi appunto dire la tua in maniera anonima, e questo penso che sia stato, insomma, un potere enorme a livello tecnico e politico e anche mediattivista, perché poi su Indymedia c'è stata anche l'unione, diciamo così, di tutta una parte tecnica con una parte un po' più mediattivista, no? Di pubblicazioni di video, di foto, di interviste audio e via dicendo, un'unione, insomma, che è stata esplosiva e che ha causato anche molti malumori. Quanto è durata Indymedia in USA, negli Stati Uniti, e se oggi ci sono ancora dei siti che si chiamano Indymedia, non Italy, perché non c'è più, nel mondo?
Sì, ci sono ancora dei siti che si chiamano Indymedia in giro per il mondo. Il problema nostro è che noi non ce n'abbiamo più uno nostro, se vogliamo, nel senso che l'importanza di riuscire a comunicare fuori a questi recinti di profitto come Facebook e le varie piattaforme, Twitter, Instagram, you name it, you know, cioè sono a bizzeffa ormai, che sono lì soltanto per metterti a profitto anche per conto terzi, e una piattaforma come quella sarebbe utile anche oggi per continuare una narrazione dal basso, indipendente e più difficilmente censurabile, o quantomeno, se censurabile, potrebbe avere forse dietro una comunità forte che può difenderla. Se sei dentro Facebook, hai già accettato dei termini di contratto, se ti censura si rifà le tue regole, che non sono le regole della politica e del pubblico, sono le regole di un privato che fa servizi, quindi sei parti già svantaggiato, quindi è una piattaforma che non ti garantisce la stessa libertà. Oggi quella libertà non ce la stiamo dando, o i giovani non ce la stanno dando, chi è più attivo oggi nelle lotte non preferisce stare nei media mainstream, apparentemente perché là c'è la gente, ma in realtà Indymedia la gente la attirò perché c'era un lavoro che partiva da territori, c'erano delle realtà territoriali che ne vedevano l'importanza, e quando tu dai valore a un tuo strumento, quello strumento assume un valore anche poi per gli altri, perché ovviamente se tu dai valore a Indymedia, porti le tue informazioni a Indymedia, e chi vuole leggerle deve venire su Indymedia. Se invece pensi che la tua posizione è debole e devi per forza andare in una piattaforma proprietaria perché sennò non ti sente nessuno, e comunque là dentro non ti sentirà nessuno, perché lo sappiamo che quei posti sono disegnati programmaticamente per farti vedere quello che vuoi vedere e farti sentire quello che vuoi sentire, in modo che ci stai più tempo su quella piattaforma, ma non per darti una visione libera di quella che dovrebbe essere l'informazione. Perciò abbiamo perso da questo punto di vista un'opportunità che ci eravamo dati e che aveva funzionato. Tra altre cose, Indymedia nasceva per permettere ai vari soggetti sparsi nei territori di rendersi visibili, di conoscersi e mettersi in relazione, ma col tempo poi, specialmente partendo da Genova, si realizzò in Italia che gli strumenti, diciamo così, di informazione e di la possibilità di pubblicare e di archiviare materiali in forma digitale, eccetera, ha aperto scenari per cui a un certo punto anche noi ci siamo potuti difendere nelle aule dei tribunali con i materiali che siamo riusciti a raccogliere noi stessi, per impedire che certe narrazioni potessero affermarsi a livello giudiziario e colpirci ancora di più di quello che è già successo ed è capitato comunque. Perciò avere a disposizione il nostro materiale video, foto di quelle che delle violenze della polizia, per esempio, e poterle dare a degli avvocati per fare poi luce reale su quello che succede nelle piazze, si è dimostrata per noi un'arma che ha permesso di raccontare che le Molotov nella Diaz non ce l'hanno portate i manifestanti, ma la polizia. Si parte dal fatto che c'erano dei materiali che potevano dimostrarlo, c'erano delle riprese, c'era della gente che aveva rischiato, perché comunque fare le riprese in piazza può essere un momento delicato in cui saper cogliere con la camera le cose giuste è delicato, perché ovviamente sappiamo che si può iniziare a vedere una scena da un certo punto di una storia e se non hai tutta la storia puoi dare a quel pezzetto un'interpretazione diversa, ovviamente. Però ci si è dato uno strumento che non era soltanto di propaganda, ma in alcuni casi è diventato uno strumento di difesa legale di quella che era una verità storica dei fatti che accadevano nelle piazze. Sono strumenti che possono avere un valore.
Sì, allora dici anche un attimo cosa accadrà del sito o italy.indymedia.org, nel senso che insomma Genova si avvicina, quando potremmo finalmente rivederlo online, e partirà, immagino, probabilmente dal raccontare, da mettere in evidenza quelle che sono state le giornate di Genova.
Allora sì, noi dal primo di luglio vogliamo mettere online Italy Indymedia per dare accesso e visibilità di nuovo ai contenuti. Ovviamente Indymedia è il sito originale, quindi stiamo parlando di una piattaforma che si è fermata nel 2006 e ha i limiti, diciamo così, del web del 2006. Siamo nel 2021, le cose della città si le aspetta in maniera un po' diversa, magari più dinamica e divertente. All'epoca internet era molto più scritta che audio. Non è che c'erano video ad alta qualità, eccetera, che si potevano pubblicare, perché se lo facevi gli rendevi impossibili da fruire a chi aveva una minima connessione a casa. Perciò Indymedia era molto scritta, quindi c'è molto da leggere e la gente oggi è abituata a leggere al massimo un tweet e deve essere emozionalmente forte. Invece su Indymedia, se vengono, noi abbiamo cercato di provare a riqualificare alcuni dei contenuti che erano circolati, quindi vorremmo rimettere un po' di dinamicità nel ripercorrere quei giorni, quindi partendo dal 1 di luglio fino al 31 di luglio, ripubblicheremo in varie forme i post che avvenivano su Newswire all'epoca, con ovviamente diverse intensità, perché Genova e dopo Genova ovviamente c'è stata un'impennata, diciamo, di pubblicazioni, mentre prima era più tranquillo perché era la novità, non c'era il flusso di scrittura che c'è oggi. 20 anni fa, quando facevi un post in un giorno, ti sembrava di aver già fatto il tuo. Oggi siamo compulsivi nei nostri like, nel rispondere ogni secondo, quindi c'è una quantità minore di documentazione rispetto a quella che si produce oggi, però è probabilmente più significativa, perché darà l'idea di quello che erano gli scenari e le tematiche che c'erano nella testa di noi altri 20 anni fa, quando ci si avvicinava a Genova. E quindi ci vorrà provare a ripubblicare il Newswire in una forma un po' più dinamica, su varie piattaforme che non saranno solo il vecchio sito, dove uno dovrebbe andare a cliccare manualmente, e ci sarà cercheremo di mettere ovviamente in evidenza, per esempio, i materiali raccolti negli anni su Genova, perché Genova non è soltanto i 3 giorni, ma ci sono anche dei percorsi processuali sono andati avanti per anni, che hanno colpito pochissimi per farla pagare per tutti, e in media gli anni seguiva questi processi, ovviamente, come tante altre cose, e quindi abbiamo un po' di questo materiale che sono quei pezzi di storia che tendono a scomparire dalle narrazioni ufficiali, dove appunto non si parla quasi mai di chi ha fatto 10 anni di carcere a spese di tutti, magari senza averci neanche un'imputazione diretta verificabile, ma la compartecipazione psichica, mi vengono in mente queste parole terrificanti.
Sì, infatti.
Vabbè, sulla nostra piattaforma noi ne parlavamo, e quindi se si vuole accedere a quell'informazione almeno sia una testimonianza diretta, è molto meglio che me che riracconto e basta. Lì ci sono le testimonianze scritte nei giorni in cui le cose succedevano, e quindi una fonte diretta, ha un valore proprio in questo senso, secondo me.
Noi anche come Radio Onda Rossa dobbiamo assolutamente ringraziare chi ha permesso anche tutto ciò, perché in quegli anni sul sito di Indimedia c'è tanto di archivio radio di Radio Onda Rossa, che purtroppo invece non abbiamo sul sito, perché quelli erano momenti di passaggio tra il digitale, tra il non e il digitale, per cui materiali che insomma che non sono stati ancora digitalizzati invece su Indimedia già lo erano, perché era oggettivamente all'avanguardia in questo. Quindi io ti ringrazio tantissimo, e aspettiamo, insomma, troverete sul sito prima o poi il sito italy.indimedia.org di nuovo online, ma sicuramente, insomma, dai microfoni della radio ne daremo comunicazione. Ci vediamo a Genova.
Grazie.
Grazie.
Sì. Grazie a voi.
Ciao.
Ciao.
Allora, ma continuiamo a parlare di Genova, perché abbiamo anche un compagno di supporto legale al telefono che ringrazio e gli do buongiorno.
Buongiorno a voi, ciao.
Ciao, allora abbiamo raccontato un po' questa diciamo decisione di rimettere su tutto l'archivio di italy.indimedia.org dal 2001 al 2006, che sarà online fra poco. Quanto è importante, volevo a te fare questa domanda, come memoria collettiva, non soltanto delle giornate di Genova, ma anche tutto quel lavoro che c'è stato da parte di supporto legale in particolare, che nasce, insomma, all'inizio ovviamente insieme a Indimedia, per non dare una versione scontata e diciamo così ufficiale di quello di quanto è avvenuto a Genova.
Direi che è fondamentale. Noi ci siamo, come supporto, ci siamo resi conto a un certo punto che avevamo lavorato tantissimo in ambito processuale sui materiali, materiali d'archivio, materiali sequestrati e via dicendo, e poi ci siamo attivati sul campo dell'informazione e del sostegno alle compagne e compagni in carcere. Arrivati a un certo punto però ci siamo resi conto che tutto ciò che era storia orale, che era storia digitale, che era la vita vissuta e poi messa online agli albori ormai di 20 anni fa era sparita sostanzialmente dalla circolazione, e noi stessi non eravamo stati in grado, non avevamo percepito prima questa questione, e riteniamo oggi che un'operazione anche come quella di ritirare su Indimedia e renderla più o meno fruibile, speriamo più fruibile possibile nei prossimi passaggi, sia un'operazione fondamentale. Come dicevi, c'è una questione di narrazione della storia. Purtroppo stiamo già vedendo, e manca ancora un mese al ventennale, delle narrazioni che sono di quasi, oserei dire, di gran lunga peggio di ciò che è stato il media mainstream in quei momenti e in quegli anni. Ci sono non solo delle rivisitazioni, ci sono dei falsi storici, ci sono racconti di cose sostanzialmente mai avvenute, una visione della storia mai accaduta. Noi ci siamo permessi di così forzare la mano, in cercare aiuto e sostegno in un'operazione che rimettesse online a disposizione ciò che erano i contenuti di allora, ciò che gli attivisti avevano scelto di riprendere partecipando, e ciò che avevano raccolto nei momenti subito seguenti, per dare degli strumenti fondamentalmente e mettere a disposizione ciò che era narrazione di quegli anni lì. Ci siamo resi conto che non era un problema in realtà solo nostro. Nell'incontro che abbiamo avuto come supporto legale con Zapruder, stessa Zapruder redazione, di Legna in quel caso aveva colto questo problema e ne ha fatto anche un articolo, rendendosi conto che di Indie Media si parla come sostanzialmente di un fantasma, perché in rete poco si trova ancora in questo momento. Di conseguenza, infatti, ci siamo anche resi conto che l'operazione che stavamo facendo era un'operazione sicuramente interessante, e posso dire che, vista la partecipazione di quella che era la comunità di allora, più tanti altri sostenitori e aiutanti, sta riuscendo un buon lavoro, sono sicuro di questo.
Senti, arriviamo un po' anche all'attualità, nel senso, sono passati 20 anni da Genova, ti vorrei chiedere due cose. Una, se ci fai, ne approfittiamo insomma di essere al telefono con te, un aggiornamento su quello che è, dopo 20 anni, ancora una vicenda processuale che vede purtroppo delle persone, dei manifestanti, degli attivisti ancora invischiati tra le file giudiziarie. Quindi se ci dai innanzitutto un aggiornamento su questo.
Assolutamente sì, visto che è il cuore centrale di quello che Supporto fa, e mi riaggancio anche all'elemento di prima. Nella narrazione che si sta facendo, le persone che hanno subito il carcere sono sparite. Leggendo quello che sta succedendo e che si sta organizzando per il ventennale, non esistono. Eppure invece noi sappiamo che ci sono ancora delle persone che stanno subendo la repressione per quei fatti. Luca è stato arrestato nuovamente da pochi giorni per finire di scontare la sua pena. Era in affidamento in prova presso una comunità che ha denunciato Luca al tribunale di sorveglianza perché i suoi comportamenti non erano ritenuti idonei. Ci viene quasi da sorridere adesso a dirlo, che cosa gli viene contestato: un rientro in ritardo piuttosto che sigarette non autorizzate dalla direzione della comunità. E quindi, a seguito di questa denuncia, il tribunale di sorveglianza l'ha risbattuto in galera, e Luca deve scontare ancora giorni contati fino alla fine del 2022. L'altra situazione molto delicata, di cui dovevamo avere una risposta sostanzialmente il 22, ovvero 2 giorni fa, riguarda Vincenzo in Francia, che c'è una richiesta di estradizione da parte dell'Italia che è stata bloccata dalla Francia. La Francia ha però a un certo punto deciso di interpellare la Corte europea, perché in Francia il reato di devastazione e saccheggio non esiste sostanzialmente, e quindi ha chiesto alla Corte europea di pronunciarsi rispetto a delle richieste di estradizione per reati che non sono neanche considerati all'interno di un ordinamento giudiziario di un altro Stato della Comunità europea. Di conseguenza pende su Vincenzo una richiesta di estradizione per poi scontare 15 anni di carcere, ma si attende sostanzialmente il parere della Corte alla Francia, e poi la Francia alla fine, con questo parere in mano, deciderà se accettare l'estradizione o far scontare i reati riconosciuti dallo Stato francese per qualche mese che toccano ancora Vincenzo in Francia. Questo per quanto riguarda Vincenzo. Siamo molto anche timorosi, certo, per questa situazione, ovviamente, perché dovesse sbloccarsi a favore del governo italiano, vuol dire che Vincenzo rischia seriamente di essere preso e trasferito in carcere, come è successo per molti altri, per altre vicende anche di recente legate ancora agli anni 70, di essere riportato in Italia e sbattuto in galera in Italia. Poi c'è ancora una persona che deve finire di scontare ne ancora un fine pena ancora un pochino lungo, ma è in affidamento attualmente, è in affidamento in prova, quindi è all'esterno del carcere, e questo riguarda Jimmy. Però anche la sua situazione non è ancora conclusa, perché appunto è un affidamento in prova. Speriamo che almeno su questa situazione non ci siano cattive notizie, che lui possa comunque procedere con questa nuova vita dopo tanta galera anche per lui.
stiamo parlando insomma dal 2001 al 2021, sono passati 20 anni e ancora si parla di 3 persone che vengono perseguitati per i fatti di Genova. Senti, una cosa
che bisogna però ricordare anche il perché sono condanne per dei reati, per dei danneggiamenti sostanzialmente, sì. Danneggiamenti a cose. Però nella vicenda del processo contro i 25 manifestanti la procura scelse il reato fascista di devastazione e saccheggio, quindi una vetrina rotta non vale quanto il danneggiamento di una vetrina rotta, bensì si iscrive nel reato di devastazione e saccheggio, quindi con reati con condanne altissime tra gli 8 e i 15 anni.
Allora, arriviamo all'oggi. Quali sono i progetti oggi di supporto legale che è ancora molto attivo e quali saranno insomma i progetti che porterete a Genova quest'anno?
Quando abbiamo cominciato un paio di anni fa a ragionare sul ventennale pensavamo alla chiusura sostanzialmente del supporto legale, perché speravamo
finalmente
Per noi stessi, ma soprattutto con il pensiero e con il cuore alle persone che stanno ancora scontando, che questa vicenda al ventennale fosse sostanzialmente conclusa. Purtroppo non è così, ne abbiamo appena parlato. Il progetto di supporto legale per il ventennale l'abbiamo chiamato Rapsodia di una rivolta e voleva essere un percorso complesso di una serie di elementi che raccontassero la storia di supporto legale, le vicende legate al post G8 sostanzialmente, perché la storia di supporto legale si iscrive sulle giornate seguenti al G8 di Genova, tutto ciò che è stato vicenda processuale e tutto ciò che è stato carcere. In questo progetto abbiamo scelto di collaborare con la rivista Storiale Zapruder per avere un occhio di vista esterno a noi, un occhio di vista anche un po' più professionale possiamo dire, quindi di fare un numero insieme, fare un numero speciale che è quello che, di cui probabilmente avete anche parlato e che avete visto in circolazione, che è Zona Rossa, è il numero 54 di Zapruder. In questo ci sono dei contributi di supporto, dei contributi di alcune persone che hanno subito la repressione e poi c'è tutto il lavoro che è stato fatto appunto dalla redazione per cercare di costruire della storia diversa di gente che l'ha vissuta, di gente che è arrivata anche dall'estero e comunque riguardante appunto anche e soprattutto il post Genova, ciò che ha lasciato Genova e come è andata dopo. Oltre a questo lavoro con Zapruder abbiamo scelto di fare un piccolo aggiornamento di un manuale di difesa legale degli attivisti che era stato già edito in collaborazione col supporto legale da un'associazione di Bologna di mutuo soccorso, quindi uscirà un breve aggiornamento che si aggancia appunto a questo manuale con le novità degli ultimi, con le novità principali degli ultimi 2 anni. Poi quello che secondo me, lo dico anche se chi l'ha fatto non dovrebbe dirselo da solo, un fantastico albo a fumetti dove hanno partecipato più di 30 artisti italiani con le loro tavole, molto e anche riedizione del nostro primo fumetto che c'era stato nel 2006, quello che era stato Genova contro il G8, e quest'anno invece l'edizione di quest'anno saranno 240 pagine intitolate Nessun Rimorso. Ci sono tanti, tutti coloro che ci hanno aiutato in questi anni, che hanno donato le loro tavole per la causa di supporto legale, ci saranno degli approfondimenti sui processi, ci sarà qualche testo nostro, confidiamo che Caldo di Stampa fra qualche giorno avrà molta strada da fare in giro per l'Italia questo volume. Poi stiamo chiudendo un documentario, okay. Un documentario sulla storia di supporto legale, un documentario video, una forma un po' strana per supporto legale che un pochino ha patito i colpi dell'uso delle immagini nei processi, però ha scelto questa volta di darsi un pochino in pasto al video per provare a raccontare questi 20 anni di storia. Per supporto legale un pochino meno perché è cominciato nel 2004, però abbiamo provato anche a raccontare almeno una versione della nostra storia. E poi direi manca un'altra cosa, un gioco dell'Oca che si chiama Oaken Riot, dedicato al, appunto, ai processi di Genova. Abbiamo fatto tantissime cose e pensiamo, non un oggetto solo, non una cosa sola di queste, tutte insieme vogliono essere una sorta di racconto anche collettivo di quello che abbiamo fatto in tutti questi anni.
Senti, ci sarà qualche appuntamento in questo ventennale anche a Genova, insomma, non ci mandate a Genova,
sì.
No. Così per nulla.
No, gli appuntamenti noi ne abbiamo perso il conto, perché per fortuna siamo anche molto riconoscenti di tutti quelli che ci chiamano, ne abbiamo veramente, ci abbiamo perso il conto in tutta Italia fino a settembre, ma saremo anche a Genova. Abbiamo scelto di fare, di organizzare due appuntamenti nostri, dove speriamo di vedere anche tutti voi. Saranno il 20 e il 21 luglio la sera al presso il CAP di Genova, ovvero il circolo dei portuali di Genova. Al pomeriggio, ovviamente, il 20 c'è la ricorrenza di Piazza Limonda, e quindi nessuna iniziativa se non quella lì, ma il 20 e il 21 sera, adesso poi usciremo col programma dettagliato, presenteremo con gli artisti, con Zero Calcare, con altri fumettisti, con Alessio, eccetera, il fumetto, e poi presenteremo e presenteremo anche il documentario con il regista e chi ha partecipato.
Che verrà proiettato in anteprima, immagino, no? In quelle giornate.
Verrà proiettato in anteprima nazionale a Genova.
Perfetto.
Sì.
Va benissimo, io non so se vuoi aggiungere altro.
Mi sembra di aver detto veramente già una valanga di cose. Se c'è qualcos'altro che ho dimenticato, lo dico volentieri, ma devo dire che è stato un intervento lungo.
Quanto ti emoziona rivedere italy.indimedia.org su una piattaforma web?
È tutto insieme, non è solo Indimedia, non per togliere qualcosa Indimedia.
Certo.
Indimedia è stato un pezzo importantissimo della mia vita, ma tutto il lavoro che stiamo facendo, anche rivedere persone, parlare in giro, comunque è decisamente un pugno allo stomaco duro da elaborare.
E quanto questa memoria di Genova, io mi chiedo sempre, insomma, poi immagino, non so, generazioni siano cresciute con questi, l'immaginario di Genova, che immaginario è rimasto, che cosa, quali sono i feedback che un po' ricevete anche, insomma, visto che siete le persone che sicuramente vanno più in giro a parlarne di quelle giornate, ma soprattutto, insomma, anche delle motivazioni per cui le persone poi scesero in piazza, quante se ne ritrovano oggi?
Allora, io ho fatto già delle presentazioni, ho già partecipato a delle iniziative. Devo dire che la cosa che mi ha colpito di più, con estremo piacere, è stato il fatto che in queste iniziative ho trovato persone che non c'erano allora, giovani, persone giovani. E fortunatamente, aggiungo e lo sottoscrivo, pochi che allora c'erano. Questo non perché abbia per forza qualcosa da ridire con chi c'era allora, ma perché penso che sia più utile riuscire a fare una narrazione meno tossica di quei fatti con delle persone che oggi hanno 20 anni, che oggi anche ne hanno 30 e che quelle cose le hanno sentite solo raccontate in casa qualche anno dopo, l'hanno percepito dalle televisioni. E io spero che in tutte le altre iniziative organizzate quest'anno ci si possa confrontare, raccontare, ricevere domande e dare anche delle nostre risposte, appunto perché quella narrazione tossica, che comunque purtroppo solo ieri abbiamo visto delle robe uscite indecenti di personaggi che nel 2001 hanno veramente, come si dice dalle mie parti, dato il bianco. Però quando invece riesci a parlare personalmente con giovani universitari, con giovani studenti medi e con giovani lavoratori, sicuramente riesci a far passare qualcosa in più, qualcosa che tu hai vissuto, anche il nostro atteggiamento di non divisione tra buoni e cattivi, che è la nostra legge fondamentale. Noi siamo nati per quello, non esistono manifestanti buoni e manifestanti cattivi, e noi vorremmo raccontare questa cosa. Tutto il resto è bene che lo senta su una radio come Radio Onda Rossa, mi è diventato a noia riguardo al ventennale. Non c'è una parola per chi è in carcere in questo momento, per chi è stato in carcere 10 anni. Questo la dice lunghissima anche sull'operazione fatta a sinistra nel nel movimento di cancellazione dell'alterità all'interno del, dei movimenti sociali. Noi riteniamo invece che debba essere tutto il contrario, ci deve essere spazio per quell'alterità, spazio per una storia che c'è stata, spazio per le persone che hanno subito tanto sulle loro spalle, per tutti quanti.
Per tutti quanti. Ti ringrazio tantissimo e ritorneremo sicuramente a parlare di questo. E buona giornata. Grazie.
Anche a voi, grazie di tutto, un abbraccio.
Ciao, ciao, ciao. Allora, il nostro però redazionale non finisce qui, perché abbiamo anche una compagna in studio che ringrazio. Ciao.
Ciao.
Allora, due cose. Una, innanzitutto, insomma, tu hai partecipato spesse volte in tutti questi anni anche alla scrittura, al collettivo di Indie Media. E come insomma, che cosa pensi di questa rimettere su il sito italy.indimedia.org a livello anche di non solo di memoria ma anche di informazione su quello che sono state quegli anni?
Penso che ce ne sia estremamente bisogno, nel senso che la mancanza di Indie Media, poi è stato già detto durante questo redazionale, ha lasciato proprio un buco di narrazione. Cioè, il lavoro che è stato fatto attraverso Indie Media in quegli anni, soprattutto dal 2001 al 2004, che possiamo dire essere stato il momento di maggiore exploit, è stato un lavorone, e quindi è stato proprio davvero poter permettere un tipo di narrazione che non fosse assolutamente mediata da nient'altro, né che fosse mainstream, né che fosse un giornalista, né che fosse, insomma, nessun tipo di mediazione, e quindi quel tipo di materiale mancava. E l'idea di rimetterla su online semplicemente per consultarla va a coprire un grosso buco, soprattutto per le generazioni nuove, perché quello che ci siamo resi conto è che non avevamo lasciato niente, neanche di consultabile. E sembra fondamentale adesso.
Il motto di Indie Media, partendo insomma da quello americano, è Become Your Media.
Esattamente.
No, don't hate media, non odiare i media, ma diventa te stessa un media. Che vuol dire? Che è voluto dire per quegli anni e poi per quegli anni diventare un media, partendo anche dalla questione di Seattle, in cui insomma appunto gli americani decisero di tirar su un sito per dare una la loro versione dei la versione dei manifestanti di una manifestazione che in cui la polizia diceva che non aveva sparato le palle di gomma addosso alla gente, invece questo era accaduto, e quindi l'attivismo e il media attivismo.
Sì, significava riprendersi proprio la propria voce, appunto, senza nessun tipo di mediazione, e far capire che ogni tipo di voce valeva, aveva lo stesso tipo di peso, non soltanto quella della narrazione ufficiale. E è stata molto particolare, soprattutto sia in America, è nata così, ma per quanto riguarda la specificità italiana è stata molto particolare, perché ha creato proprio quella connessione tra quello che era il movimento hacker, che si stava raccogliendo, no? Tutto quanto intorno agli hack meeting, agli hack club, che erano questi laboratori di hacking che iniziavano a nascere, sono iniziate a nascere dal 98-99 in poi, diciamo, e all'interno dei posti occupati, e hanno permesso questo tipo di connessione insieme a quella figura che si stava iniziando a muovere i primi passi in quei momenti, che era quella del media attivista. Telecamera alla mano, si entrava nei cortei, che era una cosa assolutamente e completamente nuova, non sempre nemmeno ben vista all'interno dello stesso movimento, perché ha creato non pochi problemi. E però insieme queste due anime, quella un po' più, diciamo, mediatica, nel senso di, sì, appunto, di mio attivismo, è quella cara che ci ha messo tantissimo, soprattutto nella gestione di quello che è stato poi il progetto di Indie Media, e quindi sul fatto che doveva essere tutto molto orizzontale, aperto a tutti, e quindi non soltanto quello che c'era sul Newswire, non soltanto quello che era l'open publishing, e quindi rivolto verso l'esterno, ma anche la gestione stessa dello strumento doveva, no, avere delle regole, seguire delle regole di orizzontalità e di apertura totale, ed è stata una roba esplosiva quando c'è stata, arrivando davvero a non avere assolutamente più bisogno di nessun tipo di narrazione da parte dei media tradizionali. Parliamo comunque di anni in cui anche i siti degli stessi giornali stavano muovendo i primi passi, e Indie Media Italia a un certo punto riusciva ad avere più contatti rispetto a quelli che poteva essere il sito di Repubblica piuttosto che del Corriere della Sera, e era una roba straordinaria, tanto che a quel punto gli stessi mainstream sono dovuti venire ad attingere a prendere le informazioni da quello che era Indy. Qual era la grande particolarità di questa sorta di, forse era una redazione tra virgolette, che non era proprio una redazione, però era attiva 24 ore su 24 su tutto il territorio, perché all'interno di Indy Media confluivano tutti e quindi praticamente era ramificata su ogni piccola realtà territoriale, eccetera, e quindi era facilissimo avere le informazioni, anche verificare le informazioni che passavano oppure no, ed era una roba che nessun tipo di giornale poteva diciamo in qualche modo avere nello stesso modo, perché noi eravamo ovunque.
Questo, diciamo, non so, per la particolarità di Italy.indymedia.org, sì, che è stato, insieme secondo me a quelli degli americani, uno dei siti più importanti a livello mondiale. Perché secondo te c'è stata questa cioè perché in Italia c'è stata questa grossa forza, no? Forse perché c'era stata Genova, forse perché c'erano, insomma, diciamo, degli anni in cui in l'Italia, cioè, i movimenti in Italia si muovevano tantissimo, c'erano, insomma, sulla scia degli zapatisti ed e poi del secondo incontro nel 96 in Spagna c'era un movimento internazionalista che vedeva gli italiani, insomma, come al solito, andare sempre in giro, anche certe volte rompendo, però rompendo le scatole, non rompendo i però insomma ci si muoveva molto, insomma. Perché secondo te c'è stata questa grande esplosione di Italy.indymedia.org?
Beh, in parte Genova, ovviamente, anche perché dopo Genova Italy.indymedia.org è arrivata proprio al centro dell'attenzione e è stato veramente, no, un momento forte, fortissimo, e sicuramente in parte è dovuto anche a quello, quantomeno per come l'ha portata alla ribalta dell'attenzione internazionale. È pur vero che senza quel tipo di movimenti probabilmente di quegli anni non ci sarebbe stata né l'esigenza di narrarsi in quel modo e di raccontare tutto, e quindi probabilmente non sarebbe nemmeno cresciuto così tanto uno strumento che aveva sì delle caratteristiche di orizzontalità, delle caratteristiche dirompenti rispetto al flusso di informazioni che c'era in quel momento, ma se non fosse stato usato in un certo modo non sarebbe stato così dirompente.
Questo all'inizio, poi dopo, insomma, come tutte le cose del movimento che vengono usate, insomma, per dirsi delle cattiverie a vicenda, e quindi poi a un certo punto, insomma, anche Newswire in qualche maniera è diventato una cosa problematica, perché invece di essere usato come strumento di delle lotte veniva usato, insomma, come strumento di
trollaggio.
Sì, di trollaggio, di infamaggine varia e via dicendo. E allora, tutto ciò per dire che, insomma, tu sei insieme ad altri un'autrice di un libro che uscirà su Indy Media. Su Italy.indymedia.org.
Che autrice, curatrice.
Curatrice.
Nel senso che anche questa fa parte di una cosa. È vero che con gli altri della vecchia comunità non ci eravamo detti niente, però evidentemente la nostra generazione stava sentendo che non ha lasciato assolutamente nulla, e che quantomeno degli strumenti o delle narrazioni che erano le nostre, fatte da noi, andavano lasciate. E un segno proprio. E ci siamo messi in moto con un po' del vecchio gruppo di Indy Media, pochi.
Della diaspora. Dell'internazionalismo.
Per cercare di rimettere insieme un pezzettino di storia. Non è la storia di Italy Indy Media, è una delle tante storie che potrebbero essere narrate, anche perché davvero di Indy Media hanno fatto parte tantissime persone, ma non soltanto quelli che erano iscritti alle liste di gestione, che a un certo punto erano centinaia e centinaia, ma anche ogni singola persona che ha usato il Newswire potrebbe raccontare la propria storia, quindi non può essere la storia di Italy Indy Media. Abbiamo cercato, usando una serie di fonti completamente differenti, dalle interviste e quindi prettamente racconto orale o alla raccolta di contributi scritti, eccetera, di tracciarla e di rimettere insieme un pezzettino di memoria, e poi alla fine tutto quanto va a confluire in quello che si sta facendo in questo momento. Appunto, supporto ha cominciato a dare la spinta, però evidentemente anche rispetto a come ha reagito la comunità, la vecchia comunità, che fatta di persone che magari non si vedevano, non si sentivano da 10-15 anni, sparse almeno in tre continenti diversi, come ha reagito rispetto a questa operazione di ricostruzione della memoria, vuol dire quantomeno noi ne avevamo prettamente bisogno, oltre che avevamo bisogno di risentirci proprio come comunità, no? A livello emotivo, però evidentemente fare questa operazione memoria era fondamentale, con gli strumenti, ognuno con gli strumenti che sa usare. Io mettere mano al database introvabile sicuramente non ci sarei mai riuscita, grazie alla comunità e soprattutto grazie anche all'intervento di Autistici Inventati, perché questa cosa va anche detta, e anche un po' la spinta che è stata fatta all'interno di Zapruder, alle mani che ci ha messo anche qualcuno della nuova generazione, eccetera. Questo lavoro di rimessa online anche del sito è stato fatto, e per fortuna vediamo di lasciare qualcosa. Poi
rimangono sempre questa comunità online, no? Questa sì, capacità di comunque anche senza vedersi mai in questi 20 anni, alcuni ovviamente, però non è che esisteva allora o esiste adesso un collettivo, no? Che si vede da allora a oggi. Sì, allora furono fatti degli indie meeting, ma uno ogni 200 anni, in alcuni momenti alcuni addirittura uno ogni 2-3 anni, eppure una comunità che si è sempre data le proprie regole di amministrazione e di politica, e anche oggi, no? Cioè, è bastata una chat per poi riprendere in mano un po' le file e ritirare su un po' tutto, rimettere a disposizione dei più giovani, delle più giovani, il tutto.
Vabbè, perché il background è sempre quello. Noi comunità comunque abbiamo usato degli strumenti, cioè abbiamo iniziato a collaborare usando degli strumenti che erano assolutamente innovativi per quel momento, perché stiamo parlando di anni in cui i telefonini erano pochi e non erano smartphone, erano SMS al massimo, e comunque non tutti li avevano, e noi avevamo già le chat, e grazie a quelle chat siamo riusciti a fare dei lavori straordinari, tipo la copertura, anche la copertura della seconda intifada, no? Che ha visto sia Indie Media che Onda Rossa iper protagonisti, ma soprattutto c'era il metodo che ci siamo dati in quegli anni, e era il metodo che ci ha permesso di stare dentro tutti quanti insieme, perché dentro Indie convergevano persone che facevano parte delle realtà più disparate, completamente assolutamente differenti, e grazie al metodo e agli strumenti di cui ci eravamo dotati siamo stati non solo in grado di fare, no, di tenere in piedi quello strumento, ma anche di creare questa comunità che è appunto, cioè, secondo me, ancora straordinaria, perché dopo 15 anni risentirsi è come se non fosse passato assolutamente, non fossero passati tutti quanti questi anni, vuol dire che quel tipo di formazione e quel tipo di lavoro che abbiamo fatto in quegli anni, nei primi anni 2000, che veniva anche tanto dalla comunità degli Hack Meeting, di Autistici Inventati, di CN.org, comunque ce lo siamo tenuto dentro, e è ancora evidentemente valido, visto quello che si riesce a fare in pochissimo tempo.
Bene, allora, quindi uscirà, oltre al documentario di supporto e varie, insomma, cose che sono state dette prima, di fumetti e via dicendo, anche un libro proprio su di narrazione su quello che è stata un po' l'esperienza di singole persone, perché come hai detto te, insomma, non è che si può dare una versione oggettiva, però insomma diciamo abbastanza esemplificativa, abbastanza su quello che era il progetto di Indie Media, che evidentemente forse non tutti che sono i compagni e compagne che sono all'ascolto forse lo conoscono o hanno potuto, insomma, l'hanno vissuta, e quindi insomma un'esperienza che sicuramente ha dato a livello internazionale una spinta alla comunicazione, insomma, all'informazione dal basso molto forte, che ha avuto anche con Radio Onda Rossa e con Radio Gap per quanto riguarda Genova, ma anche Radio Onda Rossa negli anni dopo molto forte. Ricordiamo, insomma, che nel 2002 sia Radio Onda Rossa che Indie Media scesero in piazza insieme a Roma per un corteo, insomma, sulla la libertà dell'informazione, perché entrambe furono attaccate e
Reclaim the Street.
Ecco, Reclaim the Street. E quindi, insomma, c'è anche questa narrazione all'interno del libro. Io non so se hai altro da aggiungere, vedremo il libro, insomma, sempre nei dintorni di Genova, ma manca, insomma, ancora quasi un mese, quindi sicuramente ci ritorniamo su. Io ti ringrazio tantissimo.
Grazie
e ancora un buon ascolto.